Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele e il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Come si fa a leggere la forza, la bellezza, lo splendore di questa solennità della Beata Vergine Maria assunta in cielo? Potremmo anche attardarci a stabilire come la carne viene glorificata, ma queste sono questioni veramente tanto lontane anche dal nostro modo di immaginarci le cose. Non è comunque questo il messaggio, l'annuncio che il Vangelo porta fino a noi, fino a oggi nella Chiesa. Proviamo invece a fare un'altra cosa che ci è propria, che ci è stata consegnata, per la quale siamo stati chiamati, addirittura siamo stati chiamati all'esistenza, creati per questo, per fare un'esperienza. L'esperienza di un uomo tratto dalla terra, un luogo nel quale Dio ha desiderato compiacersi. Io voglio fare l'uomo, lo faccio da questa realtà informe, io organizzo la creazione, organizzo armonicamente le relazioni, come io vivo armonicamente la relazione dentro la mia realtà divina. Voglio ripetere questa promessa anche nella vita della vita del creato. Dunque faccio uno simile a me, uno che abbia qualcosa che mi appartiene, e a partire da questo possa orientarsi, possa relazionarsi, possa costruire il bene, possa tradurre in pratica tutto ciò che nella mia mente è così equilibrato, meraviglioso, stupendo. E ha cominciato a dare del tuo all'uomo, a relazionarsi con lui, con la polvere, con la terra. Gli ha detto all'uomo: guarda che cosa ho messo davanti ai tuoi occhi, tutto è nostro, a te affido il compito di dare il nome alle cose, cioè di metterle l'una avanti all'altra, come tu sei davanti alla tua sposa, perché tutto si relazioni e tutto confluisca verso quello che è il mio progetto, su tutta la creazione. E l'uomo, quando si è visto investito di questa cosa, ha detto: io sono polvere, ma davvero io devo fare questo? Ma perché mi fai fare questo? Ma non sarà forse che tu allora vuoi che io faccia più di quello che... Ma allora subito il pensiero serpeggiante entra dentro questa logica e dice: guarda uomo, che la tua condizione servile, la tua appartenenza alla terra è un'angoscia, è un'angustia, è qualcosa che non può. Mi sa che Dio non ti ha fatto un regalo, mi sa che Dio ti ha messo sulle spalle un peso troppo grande per te. E lui mi ha detto, mi sa di sì, e vede la sua relazione anche con la donna come un'occasione per dubitare, per sospettare dell'amore di Dio. Comincia così la storia dell'uomo, comincia così. E quando l'uomo prova il suo primo imbarazzo davanti a Dio, e Dio lo scopre nudo, nascosto, in difficoltà, avrebbe potuto soccombere, come hai paura anche te qualche volta quando fai i tuoi peccati, avrebbe potuto soccombere. Ma Dio apre uno squarcio nella storia dell'uomo, anzi non c'è ancora la storia. Dio dice, io farò qualcosa per te, io ti rimetterò nelle condizioni di tornare a casa, io ti richiamerò, ma prima devo disperderti, prima devo metterti nelle condizioni di relazionarti col tuo peccato, di guardare fino in fondo qual è l'importanza del tuo peccato, poi ti chiamerò. E c'ho già un progetto nel cuore che è fatto apposta per te. Vuoi sapere com'è? È come una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. È la stirpe della tua realtà umana che caccerà definitivamente il pensiero serpeggiante dai tuoi pensieri, dalla tua vita, dalle tue speranze. E poi manda l'uomo fuori da questa logica del cosiddetto giardino dell'Eden. Gli dice, bene, adesso entra nella storia e affrontala, guarda l'uomo, guarda mio amato, io ti ho fatto come me, lo so a che cosa sta andando incontro. Sta andando incontro all'odio, alla violenza, sta andando incontro alle guerre fratricide, produrrai sangue, produrrai dolore, soccomberai di fronte al dolore, tutto ti sarà faticoso. Solo tu non ti spaventare, interagisci con questa realtà nella quale ti trovi e troverai da questa realtà una strada per tornare. Io ti aspetterò, anzi ti condurrò, ti guiderò, sarò sempre presente, non ti maledirò nel suolo dove ti ho posto. Comincia la storia dell'uomo e comincia proprio in mezzo alla depravazione, alla solitudine, all'odio, alla violenza, al sangue che scorre da tutte le parti. È tutta la storia che a noi a volte piace anche cantare, piace cantare nei grandi poemi, nei grandi dell'Odissea, dell'Iliade soprattutto, tutti questi grandi poemi dell'uomo che si mette in relazione col dramma, con la tragedia della storia. Ma Dio non se ne sta da parte, dice il Salmo, non si nasconde e non tace. Comincia a ricostruire questa relazione. Comincia a ricostruirla con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, con tutta la storia della salvezza. Accompagna l'uomo per mano, gli affida una Torah, la nasconde dentro un'arca perché l'uomo la guardi, perché Dio la guarda e perché entrambi si incontrino guardando che cosa? Un oggetto, no? Guardando l'appuntamento della fedeltà di Dio con l'infedeltà dell'uomo. Pensa un po'. Che grande cuore di misericordia. Io guardo la mia Torah, tu la guardi, non riesci ad osservarla, ma io sarò fedele tutte le volte che tu osserverai anche un solo precetto. E poi nel cuore di questa diffusione di grazia, Dio finalmente dice questa parola meravigliosa. Non la dice in un posto troppo elevato per cui gli uomini devono dire, ma adesso come facciamo? Come faremo a scalare questo monte per andarci a prendere questa parola? Ma come faremo a valicare il mare per andare a cercare una sapienza lontana che è incomprensibile, che non si può capire, che ci vuole tanta sapienza, tanto intelletto, tanta cultura, tanta scuola? No, Dio non parla così all'uomo quando vuole dire la sua parola definitiva, quella che era presso di lui quando creava il mondo, una parola che conosce le fibre della realtà umana e che condivide con questa realtà umana una relazione misteriosa, nascosta ma autentica. Questa parola, il verbo dell'Altissimo, finalmente entra dentro una storia che che è ancora fatta di dolore e di morte, in un piccolo villaggio, in una piccola casa della Galilea, dove una piccola donna sta attendendo insieme a tutto il suo popolo da generazioni e generazioni che Dio finalmente rimetta l'uomo là dove voleva porre su dalle origini. Allora si compie questo prodigio incredibile, questa parola diventa semplice, tutti la incontrano, la vedono. Allora l'uomo dice: ma se questa parola è come me, mi incontra, vede subito il mio disagio, questa parola è carne, mi guarda nell'angustia della mia carne, questa parola, il Figlio di Dio, ha visto che io sono cieco, che sono sordo, che sono storpio, che non ce la faccio, che sono il figlio di Adamo, che sono il figlio del peccato. Quando mi vede non mi giudica, e quando mi vede mi rialza, mi guarisce, mi ridà la luce agli occhi, mi ridà la possibilità di camminare agevolmente sulla via della salvezza. Mi conosce, mostra addirittura di riconoscermi. Questo è incredibile, e anch'io la riconosco, anch'io la vedo in questa parola incarnata, qualcosa dell'amore di Dio. Comincia una storia nuova. Allora l'uomo entra in questa relazione e vede questa parola non solo produrre cose meravigliose, ma dare se stessa, fino a vederla elevare sulla croce nel sangue, nella violenza, nel dolore, che, come avevamo detto prima, aveva connotato questo cammino dell'uomo fin dalle origini. Ora, secondo una leggenda che ci abbiamo noi in testa, che non si sa da dove è nata, una volta incontrata questa parola, tutto sarebbe dovuto andare in un modo diverso. Saremmo dovuti passare dall'abiezione, dalla violenza, dall'aggressione, dal sangue, dalla morte, in una sorta di regno millenario meraviglioso, dove tutti vanno passeggiando a destra e a sinistra, sorridendosi senza conoscersi e facendo tanti girotondi stupidi che questa generazione, come tutte le altre, non riescono a concepire, non riescono a capire. Ma non era questa la storia. La Chiesa che nasce dalla Pentecoste, la Chiesa che nasce come novella Eva, dal costato di Cristo, come Eva nasce dalla costola di Adamo, questa Chiesa è chiamata anch'essa, ve lo dico perché lo sappiate, che lo sappiate una volta per tutte, non a vivere un regno millenario e pacifico. Questa Chiesa è chiamata a vivere la speranza nella redenzione, la fede nell'incontro definitivo con Dio e la carità nella relazione eterna con Lui e con gli altri credenti, passando attraverso un lavacro di dolore. Il tempo della Chiesa è il tempo dei cataclismi, che li conosciamo, è il tempo delle guerre, delle pestilenze, della morte, del dolore. Solo noi ci passiamo in questo tempo non come l'uomo di polvere che si spaventa e dice: ma allora Dio dov'è? Non come il pagano nostro amico che ci viene a dire: ma come mai i bambini muoiono? Ma perché succedono queste cose? No, noi la viviamo con la consapevolezza dell'uomo che sa di tornare a casa, che sa che questa donna, la Chiesa, sta per schiacciare la testa al serpente antico, che la Chiesa sta per riscattare la realtà dei figli di Dio. E quando dico Chiesa, sto parlando, amici, non di quello che vi hanno raccontato i malefici laicisti di questa generazione. Parlo della Chiesa fatta delle vostre speranze, della vostra fede, dei vostri sacrifici, del vostro amore condiviso, sofferto, patito dentro questa storia. La nostra Chiesa, noi siamo la Chiesa e ne siamo ben felici. Noi non nutriamo sospetti verso una matrigna che non si sa dove sta, che vive a scapito dei suoi figli come pensano gli altri. Noi siamo fieri di vivere questa vocazione, questa è questa è. Allora ci ha rimesso davanti questa parola l'immagine di una donna vestita di sole, della Chiesa che sta per schiacciare la testa a questo dragone. Parto partorisce un figlio maschio, direi in tutte le generazioni, continuamente partorisce, ogni Eucaristia, la Chiesa partorisce un figlio maschio che è il figlio di Dio, che è il Cristo. Lo partorisce davanti a un drago con sette teste, che sono le tentazioni di questo mondo, che sono la depravazione, lo sconcerto, la stoltezza, l'ignoranza, la violenza, tutto quello che c'è davanti ai nostri occhi, l'inimicizia, la gelosia, l'invidia, la mormorazione, le calunnie, tutto quello che noi conosciamo molto bene. Partorisce un figlio maschio, cioè partorisce il capostipite di una speranza nuova, partorisce un luogo dove Dio continua a guardare l'uomo non per condannarlo ma per riscattarlo, per amarlo con una logica nuova. E quando noi ci siamo messi davanti a questo spettacolo abbiamo detto: ma come si farà Dio a vivere questa speranza? Dove guarderemo? La croce del tuo figlio ci sostiene, aderisce qualche volta quando noi siamo veramente disposti, aderisce anche alla nostra croce, o meglio la nostra croce aderisce alla sua. Nutriamo questa speranza, ma mostraci qualche cosa che dica della nostra carne, qualche cosa che appartenga proprio a noi, che sia fatta come noi e che mostri la dignità alla quale tu ci elevi e che ci faccia conoscere la bellezza, che ci racconti della grazia che tu hai voluto fare all'umanità e soprattutto che ci innesti dentro un fiume di speranza che di generazione in generazione attende la manifestazione della tua gloria. Allora Dio dice: bene, io pongo in mezzo a voi un esempio mirabile, pongo in mezzo a voi un esempio di obbedienza perfetta, senza sospetto, senza il dubbio malefico di chi sta là a centellinare l'amore di Dio, a centellinare la propria disponibilità a rispondere a Dio. E allora ci mette davanti un'arca dell'alleanza, questa volta ce la fa vedere in cielo, squarcia i cieli per noi, ci fa contemplare questo luogo nel quale Egli ci ha amato, dice: guarda uomo, è fatta come te quest'arca, porta proprio un nome come te, è una creatura come te, è la Vergine Maria, io l'ho scelta, l'ho prediletta, l'ho estratta da questo mondo di violenza, te l'ho rimessa davanti come una modalità semplice, semplicissima per avvicinarti alla mia grazia, al mio desiderio di salvarti. Non è così lontana, non è così assurda, non è così paradossale, non è così difficile o impenetrabile. È una parola che tu puoi dire, è una realtà che tu puoi contemplare, guardala. Ora attenzione, non commettere l'errore che ti viene dal tuo retaggio pagano, non prenderla e spararla in un luogo troppo alto che poi dici: beh, ma lei sta troppo in alto, quando ci arriverò? Lascia che rimanga con te, guardala come una donna, come è la Chiesa che è con te. Quando l'uomo vede la Chiesa fuori di sé, la giudica. Questa generazione che fa? La Chiesa, la Chiesa, la Chiesa. Chiesa mica è un'altra, sei tu la Chiesa. Non la mettere lontana, allora, anche la Vergine Maria, non spararla in cielo, tienila dentro le tue relazioni, guardala come lo specchio dell'obbedienza e prova a modellare la tua obbedienza sulla sua. Quando le chiedi le grazie, chiedili quelle grazie, che tanto quelle lei ti darà, che ti occorrono, che ti servono per fare quello che ha fatto lei, cioè lasciarti fecondare da una parola, concepirla e gestarla e finalmente ripartorirla nelle relazioni, nella speranza che condividi con gli altri, nel perdono che spero e prego che tu abbia nei confronti degli altri e tutto quello che riguarda profondamente e autenticamente la tua vita. Allora vedrai la morte impallidire, allora vedrai il dolore tirarsi indietro, allora si squarcerà un orizzonte di speranza nuovo. Guarda, fratello, che questo è sperimentabile, questo è conoscibile, questo tu lo puoi vivere e raccontare come io ho umilmente cercato di fare questa sera in Polvaro, sul Polvaro, questo lo vedi. Lo puoi raccontare, ma vuoi sapere una cosa? Sapete cosa siamo chiamati a fare noi nella storia? Mica grandi grattacieli di non si sa che, Noi siamo chiamati la storia a raccontare, e raccontando, come facciamo nella messa, celebrare una presenza, definirla, raccontarla, consegnarla, regalarla come un oggetto di speranza a tutti gli uomini che incontriamo. Questa è la nostra missione. Chi compie questa missione come la Vergine entrerà nella gloria, non conoscendo la bruttezza della morte. Questa è una promessa che Dio fa nella Chiesa, dentro questa devozione che voi oggi insieme a me celebrate nel giorno dell'Assunzione. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.